Amici ascoltatori, sapete che la Bibbia ci afferma che il creatore dell'universo è un Dio d'amore e misericordia, però fa cenno anche della sua vendetta. Ora, in che modo può conciliarsi amore e misericordia con lo spirito di vendetta? Tratteremo anche questo soggetto nella continuazione del nostro studio sul libro dei libri, la Sacra Bibbia. Nella trasmissione di oggi esamineremo col nostro consueto spirito di tolleranza e comprensione verso tutti alcune delle interessanti profezie riportate nel libro del profeta Nahum. Queste trasmissioni vi sono presentate dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ora eccovi, Franco.
Grazie, caro Giulio. Il libro di Nahum è interessante. Ernesto, rilevo che hai aperta la Bibbia proprio al libro che sarà oggetto iniziale del nostro studio d'oggi.
Sì, Franco, però vorrei spiegazione del primo capitolo del libro, cioè dove dice così: Oracolo di Ninive.
Tale titolo costituisce la traduzione dall'ebraico di una frase il cui senso è racchiuso nella condanna alla quale Dio aveva decretata la città di Ninive.
Ma il popolo di Ninive non si pentì allorché il profeta Giona gli fu inviato da Dio per avvisarlo che avrebbe distrutto la città?
Sì, però all'epoca di Nahum l'iniquità dei Niniviti era pervenuta di nuovo al culmine e Dio revocò il suo perdono condizionato al ravvedimento e distrusse la città. Mentre la maggior parte dei libri del Vecchio Testamento indirizzano i loro avvertimenti alla nazione d'Israele, la profezia di Nahum se ne astiene, già che il suo libro contiene soprattutto una profezia di condanna contro Ninive, antica città dei gentili.
Ma Franco, Dio non ha permesso, attraverso i secoli, lo spandersi ininterrotto del peccato?
Sì. Però vi furono dei casi in cui Dio intervenne distruggendo intere città che erano pervenute al colmo di ogni depravazione, come nel caso di Sodoma e Gomorra, e ciò per una sua somma misericordia, perché se essi avessero continuato a vivere in tali aberranti degradazioni, al tempo del giudizio da venire sarebbe stato più difficile correggersi e seguire le vie della giustizia, per rendersi degni della benedizione divina. Così, anche per i Niniviti, che caduti molto in basso per le turpitudini alle quali si erano assuefatti, dovette porre fine alla loro vita, col sonno della morte, fino al momento del giudizio universale.
Ma Franco, è proprio la Sacra Bibbia ad indicarci che gente della specie dei Sedomiti e Niniviti avrebbero avuto occasione di pentirsi e correggersi?
Certamente. Lo cita Isaia nel capitolo 26, versetto 9. Ascolta. Quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano giustizia.
Lo ammetto, Franco, e gioisco a constatare l'infinita bontà e misericordia del nostro Padre Celeste. Ma non trovi un contrasto nella espressione di Nahum, cioè al secondo versetto del suo libro? Egli dice: l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. L'Eterno è vendicatore e pieno di furore. L'Eterno si vendica nei suoi avversari e serve il cruccio per i suoi nemici.
Ma niente affatto, Ernesto. Leggi il versetto seguente e dopo ti farò rilevare come svanisce il contrasto da te rilevato.
Eccomi, dice così: l'Eterno è lento all'ira e grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi.
Ascoltami, la parola geloso è espressa per indicare che l'Eterno, qual Dio di giustizia, non tollera rivali che rappresentano il contrapposto, e cioè l'ingiustizia. E vendicarsi dei suoi nemici significa che li distruggerà. Ciò non comporta per nulla che egli tormenterà i suoi nemici, e ciò sta a ricordarci quanto la Sacra Bibbia ci ha spesso detto, cioè che la morte è la punizione del peccato.
Ma Franco, nel testo troviamo che Dio è lento all'ira. Non trovi discordanza con l'altra espressione riferentosi ai volersi, cioè al volersi vendicare dei suoi nemici?
Ma se Dio ha permesso che la malvagità predominasse sulla terra per 6.000 anni, non intervenendo quasi mai, non dobbiamo attribuirlo al difetto del suo potere, ma al suo divisamento che il genere umano avesse l'opportunità di apprendere, con vera esperienza, i disastrosi risultati che otterrebbe disubbidendo alle sue leggi. Ora, tu potresti chiedermi la ragione per cui Dio distrusse i Niniviti, perché ti è sfuggito che l'Eterno, durante il lungo periodo in cui imperversava il peccato, è intervenuto per stroncare quelle malvagità che erano pervenute ai più bassi gradi di degradazione. E ciò, ti ripeto ancora, per quell'impulso d'amore verso le sue creature, onde nel futuro non penassero ad acclimatarsi ad una vita retta per usufruire dei benefici del regno di pace e di giustizia. Oltre a ciò, nell'ordine espresso dall'Eterno ai suoi profeti d'annunziare ai Niniviti le sue intenzioni, dobbiamo logicamente individuare l'intenzione di far rilevare, con quella illustrazione, il suo disegno, tracciato allo scopo di annientare ogni peccato e la morte che adesso consegue. In altri termini, l'impero di Satana, fondato sul peccato e sulla morte, sarà distrutto al momento stabilito da Dio. I versetti 5 e 6 del primo capitolo hanno un senso troppo ampio per applicarli ad una sola città pagana. Vuoi leggerli?
Sì, Frank, con piacere. Eccomi, dice così. I monti tremano davanti a lui, si struggono i colli, la terra si solleva alla sua presenza e il mondo coi suoi abitanti. Chi può reggere davanti alla sua indignazione? Chi può sussistere sotto l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce crollano davanti a lui.
Queste dure e recise parole hanno quasi interamente un senso figurativo. Certo, ricorderai che nell'esame dei precedenti libri della Sacra Bibbia abbiamo appreso che le montagne e le colline rappresentano nel simbolo i regni ed i governi, come il mondo e la terra rappresentano ciò che noi dominiamo, o per meglio dire denominiamo, ordine sociale. Il profeta ci esprime quindi che l'Eterno intende distruggere ogni ordine sociale fondato sul peccato e sull'egoismo. Ciò perché un Dio di giustizia e di amore non può assolutamente tollerare l'esistenza dell'ingiustizia.
Perfettamente, Franco. Però vuoi ora spiegarmi il senso del 9 del quale dice così che meditate voi contro l'Eterno?
E il seguito di questo versetto spiega che Dio compirà una distruzione totale. La distritta non sorgerà due volte. A me sembra che la frase «meditate voi contro l'Eterno» esprime il punto di vista quasi universalmente ammesso che il peccato, la malattia e la morte formino le esperienze normali del genere umano e quindi esisteranno indefinitivamente. Tale errata interpretazione del mondo offende il Signore, rappresentandolo disinteressato nei riguardi delle sue creature umane, o impotente ad arrestare il regno del peccato e della morte.
Ma, Franco, che cosa significa l'affermazione che la distretta non sorgerà due volte?
Ascoltami, Ernesto. La distretta alla quale si riferisce questo passo allude alla sofferenza e alla morte derivanti dalla disubbidienza dei nostri progenitori nell'Eden. Per mezzo di Gesù l'umanità è stata riscattata e allorché sarà compiuto il piano di Dio, essa sarà restituita alla perfezione e alla vita, come ci attestano tutti i santi profeti di Dio.
Alla luce di queste testimonianze, caro Franco, comprendo benissimo perché Dio ha permesso il male e mi spiego anche come egli eserciterà il suo sdegno volto e distruggerà tutto ciò che non è in armonia con la sua volontà e quindi pregiudichevole al benessere delle sue creature umane, non ti sembra?
Senz'altro, e tieni anche presente che abbiamo ragione di gioire nel constatare che lo sdegno di Dio verte alla distruzione del male e di quei peccatori incorreggibili, ma non all'istituzione di un'eterna tortura per loro. L'anima nostra è pervasa di gioia per la sicurezza che la sofferenza umana non durerà sempre, ed il peccato, le malattie e la morte, temporaneamente permessi da Dio, saranno al suo tempo eliminati dal giusto Creatore, come Egli ci promette anche nel libro dei Salmi, dicendoci: «Mentre i pianti durano una notte, la gioia giunge alla mattina». Ringraziamo quindi il nostro Padre Celeste per questa mattina di gioia che ci promette quest'inizio d'un giorno nuovo per l'esperienza umana che usufruirà dell'opportunità di potersi liberare della malattia, della morte e dei mali che la tormentano in questa distretta.
Veramente è meravigliosa l'assicurazione che il male non sorgerà due volte. Ora, Franco, ritornando al secondo capitolo del libro di Nahum, rilevo una profezia che, in un certo modo, la trovo bizzarra. Te la leggo. Ascolta. «L'acciaio dei carri scintilla, e si brandiscono le lance di cipresso. I carri si slanciano furiosamente per le strade, si precipitano per le piazze. Il loro aspetto è come di fiaccole, guizzano come folgore». Cosa vogliono significare queste parole?
Devi rilevare, Ernesto, che Nahum parla del giorno della preparazione di Dio, che si riferisce ad un periodo precedente di poco tempo all'instaurazione del regno di Cristo sulla terra. Noi sappiamo che Nahum non ha potuto certo vedere un movimentato crocicchio di strade del XX secolo, ma sembra che egli sia assai ben riuscito a descriverlo, quale soprattutto lo si vede nella notte. Ma l'importanza dei nostri rilievi risiede nella sicurezza che scaturisce dalle profezie, d'essere ormai pervenuti al tempo molto prossimo in cui sarà instaurato il regno di Cristo sulla terra. Il librettino «Perché Dio permette il male» espone chiaramente quanto abbiamo accennato. E vuoi tu, Giulio, parlarcene e riferirlo ai nostri ascoltatori?
Volentieri, Franco. Cari amici in ascolto, il libretto «Perché Dio permette il male» sarà spedito gratis e franco di porto a chi lo chiede. Apprenderete nel leggerlo come il Creatore può essere un Dio d'amore e di misericordia. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.